Radio Orizzonti in blu.
Radio Orizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, un saluto da Gianni che vi parla, da Radio Orizzonti in blu. Oggi con me c'è il regista saronese che già è stato nostro ospite diverse volte, che conoscete, Luciano Silighini Garagnani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie ancora come sempre per l'ospitalità.
Grazie. Abbiamo scelto alcuni argomenti di cui parlare oggi, perché insomma la conoscenza per quanto riguarda il cinema, il mondo del cinema, la conosciamo, sappiamo, però volevamo fare un passaggio anche sulla serata della cultura che c'è stata qualche giorno fa. Ecco, è stata una bella serata, io sono venuto, l'ho vista, quindi l'ho seguita praticamente tutta. Ho visto anche il primo episodio sulla Resistenza, che è stato mandato tutto, sì. Apprezzato, ho visto, bello, eccetera, eccetera. Ma iniziamo dalla serata della cultura. Ecco, è la terza volta che la organizzate.
Allora,
è così.
A dire il vero è il quinto anno. È nata 5 anni fa come premio collegato puramente all'attività cinematografica. Poi negli ultimi 3 anni lo abbiamo fatto diventare il premio cultura, dove fondamentalmente noi diamo questo riconoscimento a tutte le persone che si sono distinte nella cultura in genere, quindi l'arte visiva, la musica, la danza, la moda, l'artigianato e ovviamente il cuore nel cinema, perché il premio nasce così. Quindi sono 3 anni che premio cultura, però 5 anni che diamo questo riconoscimento, e sono contento che abbiamo avuto anche il patrocinio del comune di Saronno, sempre gradito e sempre attento dal punto di vista culturale.
Certo, c'erano anche le autorità saronnesi.
Sindaco, vice sindaco, vari esponenti della giunta, quindi fa piacere comunque che c'è riscontro.
Certo. Ecco, queste persone che sono individuate durante l'arco dell'anno, eccetera, perché si mettono in mostra per un qualche motivo particolare, sono tutti saronnesi?
Allora, noi abbiamo dato, principalmente sono persone collegate a Saronno. Ah. Sono contento che abbiamo aiutato tra l'altro a scoprire delle realtà saronnesi che spesso tanti ignorano. Per esempio, quest'anno abbiamo premiato per la letteratura Giorgio Fontana, saronnese doc al 100%, che aveva vinto il premio Campiello, quindi un talento puramente saronnese che tanti ignoravano esistesse. Sofia Banfi, un'altra ragazza diplomata all'Accademia di Brera, una tecnica artistica particolare, perché lei è quella che abbiamo tutti quanti visto il suo lavoro durante le feste di Natale, perché è quella che ha curato le illuminazioni con i richiami al santuario. Poi abbiamo avuto il premio moda alla stilista Novilia Antonacci, che è di Cogliate, quindi siamo usciti un po' dal confine, però sempre nell'ottica del territorio saronnese. E poi persone collegate a Saronno, come per esempio il coreografo Claudio Grimaldi, che ha lavorato tantissimo qua a Saronno, anche perché tanti ignorano per esempio che uno dei punti di riferimento in Italia per quanto riguarda la danza dal punto di vista coreografica televisiva è proprio a Saronno. Tantissime ballerine che vediamo in trasmissioni televisive vengono proprio a Saronno a provare, perché c'è questo punto di ritrovo. Quindi Saronno alla fine scopre e fa scoprire lati di sé che tanti ignorano.
Anche i talenti.
Talenti tantissimi. Abbiamo visto personaggi che abbracciano veramente tutto il mondo. E poi ci apriamo, perché vogliamo dare un taglio fondamentalmente, che io dico sempre è un preambolo a quello che io vorrei, che poi dopo ti svelerò, che avevo già svelato durante la serata. Quindi noi ogni anno apriamo questo premio a delle persone estranee, diciamo, alla realtà saronnese, ma che magari potremmo coinvolgere. Quest'anno sono stato molto contento che abbiamo avuto uno dei blogger, uno dei youtuber più importanti e più conosciuti in Italia, Gianmarco Zagato, che è venuto in incognita perché avevo paura di portare folla immensa, perché lui veramente riempie i centri commerciali quando è ospite. Gianmarco Zagato, uno youtuber da 2 milioni di follower, è venuto ospite e ha preso questo premio speciale. E poi c'è un lavoro in corso su Saronno che vedrete nei prossimi mesi. E come ti dicevo, questa apertura al mondo extra Saronno è un po' una piccola anteprima di quello che ho anticipato, parlando con l'assessore Succi sul palco, che io vorrei da un po' di anni, e quest'anno spero che sia l'anno nuovo, portare il Festival del Cinema di Saronno, creare il Festival del Cinema di Saronno. Abbiamo qua vicino i nostri cugini di Busto Arsizio che da anni vanno avanti. Saronno, secondo me, lo dico sempre, ha una postazione geografica e storica di alto rilievo, e portare un Festival del Cinema a Saronno sarebbe veramente una bella cosa, anche perché abbiamo artisti veramente straordinari. Noi, negli ultimi, da quando abbiamo creato insieme all'amico Ivan Brusa la Saronno Alto Milanese Film Commission, siamo riusciti a portare più di 20 film sul territorio, che sono stati tutti quanti distribuiti sulle piattaforme, qualcuno anche in sala. Riusciamo a coordinare e organizzare la realizzazione di spot televisivi. Per esempio, faccio l'esempio dello spot del McDonald's, che viene girato nel territorio di Saronno e nessuno lo sa,
quasi tutti vengono girati
qua, e tantissime altre realtà. E quindi Saronno è diventata, a me piace dire, una piccola cinecittà, e quindi diamo un'ulteriore possibilità di visibilità a questi talenti, e il Festival del Cinema potrebbe essere una cosa carina da poter fare. Io sogno di riuscire a realizzarlo, te lo dico qua proprio, sei il primo, già gennaio 2024.
Ah, però, beh, questa è una chicca. Insomma,
assolutamente una chicca.
Un'anteprima, una chicca.
Assolutamente.
Beh, insomma, Saronno già con la serata dedicata alla lirica, come dire, da qualche tempo, da qualche anno, pochi anni, però ha avuto davvero una grande risonanza a livello, no, internazionale, perché insomma abbiamo visto persone che arrivano da tutto il mondo a fare sul palco del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Quindi il cinema, portato un Festival del Cinema a Saronno, sarebbe sicuramente qualcosa di più importante.
Sì, la musica qua è importantissima, l'Associazione Amici della Lirica fa tantissimo, il maestro Stefano Nigro, che noi abbiamo premiato già l'anno scorso,
certo,
e quest'anno
certo
è venuto a premiare, è un vero grande talento, soprattutto attivo qua. E abbiamo Bruno Billone, questo giovane ragazzo che abbiamo premiato quest'anno, che è un astro nascente. Quindi musica, alla fine poi sai, grandi film hanno sempre grandi colonne sonore, quindi Morricone ci insegna. Uniamo queste sinergie, che alla base di tutto c'è sempre questo, l'unione, la contaminazione positiva porta sempre risultati ottimi.
Benissimo. Andiamo avanti. Parliamo di un'altra cosa. Ho detto prima che hai proiettato il primo episodio dei quattro che sono stati girati relativi alla resistenza nella nostra zona. Il primo è stato davvero bello, insomma, io l'ho visto tutto. Il dottor Vanelli era il personaggio identificato e illustrato in questo film. Devo dire che insomma, a me è piaciuto, ecco, personalmente mi è piaciuto. Ecco, però ci sono gli altri tre episodi, ecco, vuoi dirci qualche cosa riguardo a quello che avete preparato?
Sì, allora, come hai visto, il primo episodio era doveroso dedicarlo ad Agostino Vanelli, il primo sindaco della Saronno liberata. Alla fine tutti i nostri episodi sono tutti quanti collegati. Voi vedete nel secondo Elena Collini, che rappresenterà...
Come si chiama, scusa?
Elena Collini, l'attrice Elena Collini, che racconterà un'altra figura molto importante, quella della resistenza varesina. Avremo la persona, l'attrice Arianna, che interpreterà la Yvonne Trebbi, nostra concittadina. Alex Cioni, che avete già visto in una piccola anteprima in questo episodio qui, che racconterà la vita di Legnani. Tutti collegati, perché alla fine i nostri personaggi si incrociano, come è avvenuto nella realtà, perché fondamentalmente erano tutti quanti personaggi collegati. Avremo l'episodio su Nuccia Casula, interpretato da una bravissima attrice, e tutti quanti collegati. Noi vediamo come si incrociano nel racconto fiction, ma la realtà era veramente questa, questo gruppo di persone che alla fine, spinti dalla libertà, si univano e poi negli anni seguenti la loro vita poi si è rincrociata, perché lo vediamo l'attività che tuttora svolge la Yvonne Trebbi con Legnani. Quindi persone veramente che si sono unite in quegli anni e sono rimaste unite sempre, e noi andiamo a raccontare questo. Come tu hai visto nel primo episodio dedicato a Vanelli, noi qualcuno ha colto che siamo partiti proprio dalla fine, cioè dall'immagine del suo funerale. È stato carino, divertente e romantico il racconto personale che ha fatto l'avvocato Pierluigi Gilli quando si è seduto lì con me, seduto in questa situazione molto veramente profonda, che ha raccontato che in realtà il dottor Vanelli non ha vissuto un secolo, perché lui sarebbe nato nel 1900, è arrivato fino addirittura due secoli, perché lui teoricamente è nato alla fine del 1800, però per un gioco di registrazione all'anagrafe è stato registrato dopo. Tutti questi piccoli racconti noi abbiamo raccolti e alla fine abbiamo scoperto insieme a me stesso, che sono lo sceneggiatore, delle realtà veramente stupende, e voi verrete tutti quanti coinvolti in questi racconti veramente profondi. Soprattutto a me è piaciuto tantissimo, abbiamo qua anche mia figlia timida che non parla che però vedete, lei insieme al suo amico Josué rappresentano lo sguardo verso il futuro. Questi bambini che molto spesso ignorano oppure hanno semplicemente un'infarinatura dovuta all'impegno scolastico, ma ignorano quello che è avvenuto nel Novecento, e questo nonno che parla con loro li accompagna in questi episodi che prendono vita. Hai visto nella sigla che c'è un disegno? Noi, quella è la mano del bambino, il bambino si immagina questi volti, che in realtà disegnano i volti degli attori, e prendono vita. E questo è proprio l'obiettivo di questa serie, che per i riscontri che abbiamo avuto sembra ci stia riuscendo. Quindi starete catapultati in una bellissima avventura.
Ecco, le vite di questi quattro personaggi che hai identificato e che sono poi, come dire, il cuore, no, degli episodi della Resistenza, sono simili oppure hanno dei particolari diversi l'uno dall'altro?
Allora, la cosa che univa tutte le persone che hanno combattuto per la libertà, io specifico sempre, combattuto per la libertà, certo, perché... Certo. Come lo dice lo stesso Vanelli, quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale è come quando un fiume è in piena, trascina tutto. Ci sono stati degli episodi negativi, di violenza, da tantissime parti, ma c'era la cosa che univa chi realmente combatteva per la libertà. Ed era proprio questo, il sogno, il grande sogno, la visione. Vanelli racconta, questo è un grande prato con margherite, non sporchiamole, facciamole sbocciare. Quello che univa tutti questi personaggi qua era proprio questo. Venivano dalle storie più diverse, c'era il medico, c'era l'imprenditore, c'era il povero, c'era il contadino, c'era la persona che non aveva una cultura scolastica, ma tutti quanti ritrovavano forse proprio la cosa che unisce ancora tutti quanti, quel naturale richiamo, quel naturale bisogno di libertà che è presente in tutti gli uomini. E questo era quello che li accomunava, e questo è quello che li ha uniti, e questo che alla fine ha portato l'Italia a essere un paese libero e democratico.
Certo, beh, d'altra parte si usciva da una guerra tragica, tremenda, insomma, che ha provocato di tutto, morti e distruzione dappertutto.
L'annientamento dell'uomo, come dice Vanelli. E durante quegli anni, come diceva anche Gadda, la guerra di tutti contro tutti, è stata una guerra, a differenza dalle altre, che ha puntato ad annientare l'uomo, a identificare un fratello come un nemico e non come un vicino. E quindi si puntava più a vedere la differenza, è questa la cosa tragica della Seconda Guerra Mondiale.
Che appunto, che poi la guerra è stato il clou di vent'anni di, come dire, di oppressione, no? Di vent'anni in cui i diritti fondamentali erano stati praticamente annullati. No?
L'annientamento torti, dell'uomo, distrutti, l'identificazione distrutti. Di un uomo superiore e di un uomo inferiore, e questa è stata la goccia che poi è esplosa, come era inevitabile una guerra fratricida.
Certo, certo. E quindi c'era tanta voglia di recuperare, di cambiare uno stato di cose che era stato davvero tragico. Facciamo un po' di musica adesso, poi continuiamo. We'll be right back. Bene, riprendiamo allora con Luciano Sirighini. Stavamo parlando dei suoi degli episodi della Resistenza che lui ha girato e che quindi vedremo prossimamente. Ma cambiamo argomento, parliamo del Festival del Cinema di Taormina. È uno dei, forse dei minori festival, no, perché c'è insomma Venezia, c'è Cannes, c'è...
Diciamo che Venezia e Cannes se la contendono per vedere qual è il festival più importante. Diciamo che negli ultimi anni Venezia era riuscito a diventare comunque il festival più importante perché... gli Stati Uniti hanno una mentalità molto particolare nel momento in cui i film che venivano portati a Venezia poi entravano nella cinquina degli Oscar, quindi gli americani hanno detto accidenti, andiamo. Quest'anno Cannes ha piazzato un colpo veramente micidiale perché è riuscito a portare sulla closette chiunque, Johnny Depp, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, e quindi la lotta è veramente dura. Taormina, che è arrivata alla 69esima edizione, ha una tradizione veramente particolare perché è riuscita ad essere il luogo di anteprime veramente importanti come La Dolce Vita, Il Padrino. Sono film che sono stati presentati in anteprima al Festival di Taormina. Rimane sempre un festival tra virgolette minore nell'ottica dei gruppi principali che sono, come abbiamo detto, Venezia, Cannes, poi Berlino, però sta veramente crescendo. Quest'anno è riuscita a portare in Sicilia Harrison Ford.
E
quindi questo è un ottimo segnale, veramente è grande. E aspettiamo veramente con ansia il Festival di Venezia, perché Barbera, il direttore artistico, ha ricevuto un guanto di sfida, oltre che da Cannes, con fior fior di attore, ma anche internamente, perché Taormina sta veramente crescendo, sta piano piano crescendo, e diciamo che il Cariddi d'Oro sta diventando un premio molto ambito dagli artisti non solo italiani ma anche internazionali. Attendiamo, perché finora le uniche uscite che ci sono state su Venezia, si parla della premiere del film Ferrari, dovrebbe tornare Guadagnino con il film che ha creato con Zendaya, molta molta attesa su questo film, dove Zendaya avrà un ruolo diverso dal solito, perché sarà coinvolta in una storia d'amore intricata fra due uomini, quindi una storia molto 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 particolare. Attendiamo, vediamo se Venezia riuscirà a stupirci. Noi saremo al Festival di Venezia il 29 di agosto, avremo un party che sarà un po' figlio di questi dei premi cultura, avremo questo party sulla terrazza dell'Hotel Excelsior, noi inviteremo persone della cultura, sempre cercheremo di coinvolgere qualcuno delle persone che avete visto a Saronno, e come facciamo da anni cercheremo di proporre alle varie figure del mercato del cinema di Venezia e alle persone che gravitano intorno al mondo del cinema di Venezia la nostra Saronno, perché il nostro obiettivo è far diventare veramente una location gustosa, intrigante e conosciuta. Che non si dica che Saronno è l'amaretto di Saronno, ma Saronno è una città.
No, appunto, Saronno non è solo quello, insomma, non deve essere solo quello.
Ah, non deve essere soltanto quello. Ero con mia figlia a Parigi con alcuni attori di Stranger Things e c'è stato questo siparietto dove Bowie, noto per essere Vecna, personaggio di Stranger Things, non conosceva Saronno, ma appena abbiamo detto la città di Saronno, l'amaretto lo conosceva.
Sì, ecco, su quello non ci piove, siamo conosciuti in
faremo
tutto il mondo,
faremo conoscere anche la città ovunque,
ecco, no, dobbiamo portare avanti, fare in modo di farla conoscere anche per altre cose, tra cui appunto sì. Il cinema. No, volevo dire una cosa su Taormina è una bellissima città, una bellissima location, famosissima, forse scesa un pochino dai livelli massimi di un po' di anni fa, insomma forse prima era più, però il fatto che abbia avuto questo richiamo così importante con il Festival del Cinema, beh, io credo che Taormina possa ha tutti i numeri per poter ritornare agli alti livelli.
Sì, perché unisce comunque la bellezza dei luoghi, la storia dei luoghi, diciamo, la location dove viene assegnato il premio è notevole, diciamo.
Il teatro greco,
assolutamente, quindi teniamo presente, vediamo
quello che serve.
La cultura, l'arte diventa un richiamo di rinascita per tantissime realtà, perché alla fine la Sicilia ha tantissimi posti bellissimi, però Taormina con il festival attira persone che magari potrebbero andare in una vacanza in un'altra parte, magari vengono lì proprio perché c'è il cinema, come viene a Gifoni, un paese sconosciuto, però si conosce perché c'è il Festival del Cinema di Gifoni, dedicato ai ragazzi. Quindi unire l'arte, io dico sempre, nel mondo di oggi l'arte non è in crisi, vive perché fa parte della nostra essenza, e quindi unire l'arte, la cultura, il cinema, la musica come chiave di volta, poi l'Italia è il paese dell'arte in generale, può essere veramente la via per seguire la rinascita di piccole realtà, di grande realtà e del paese intero.
Ecco, adesso stavi parlando di cinema un po' in generale, mm-hmm. Ecco, cos'è che possiamo aggiungere per quanto riguarda il cinema adesso? Come, cioè, abbiamo visto che ha sofferto tanto, sì, con i 2 anni di Covid, certo, eccetera, eccetera, si è ripreso, mi sembra che si sia ripreso. Non so se tipo pre-Covid oppure no, questo magari me lo dici tu.
Diciamo che, diciamo che il percorso del cinema, del cambiamento, la mutazione del cinema nasce proprio da Cannes. Ritorniamo ai festival, perché il Festival di Cannes è stato il primo festival che ha cambiato nome. Non era più il Festival del Cinema di Cannes, sì, ma il Festival del Cinema e degli Audiovisivi. Diciamo che già prima del Covid era cambiata la direzione del cinema, cioè l'apertura al sistema mediatico in genere, non più soltanto la sala cinematografica, ma le piattaforme. Io dico sempre che, per esempio, The Whale, film che ha visto portare la statuetta a casa con il miglior attore, anni fa non avrebbe neanche potuto partecipare agli Oscar, perché c'era un vincolo molto chiaro che imponeva la distribuzione per 7 giorni consecutivi all'interno della contea di Los Angeles. Invece ora il cinema è molto cambiato, si è molto legato alle piattaforme, quindi non è più una questione di cinema legato alle sale che portano a una distribuzione di massimo 4-5 giorni. La vera distribuzione avviene sulle piattaforme. Tanti dicono è la morte del cinema. Io dico no, secondo me è un cambiamento del cinema. Il cinema diventerà una specie di teatro dove si andrà per vivere totalmente l'emozione dello spettacolo, ma fondamentalmente le grandi major e le grandi realtà punteranno principalmente sul mercato dell'on demand. Il Covid è stato comunque la svolta che ha accelerato questo procedimento. Però il cinema, da questo punto di vista, potrebbe giovare al cinema, perché la sala non sarà più semplicemente il posto dove vai per vedere il film obbligatoriamente, perché altrimenti non lo vedi se non dopo un anno, ma diventerà un luogo veramente dove potersi cullare all'interno della grande magia del cinema. Quindi le sale magari potrebbero diventare anche più piccole, potrebbe capitare anche questo, però molto più curate, e quindi si arriverà a un teatro, un vero teatro cinematografico.
Beh, questa è una bella prospettiva, insomma, sì, anche sì, perché vuol dire magari più un cinema di nicchia, di tante nicchie, diversificate fra di loro.
Secondo me l'obiettivo è quello, arrivare a un cinema più curato, e mi auguro anche dal punto di vista artistico, che io preferisco sempre che vengano fatte meno realtà, però molto più curate, e soprattutto che si dia la possibilità ai tantissimi artisti che abbiamo, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, di poter lavorare. Invece una pecca del cinema italiano, lo dico sempre, è che siamo concentrati unicamente su Roma. E questo è brutto, uno perché alla fine riempiamo Roma di attori che vengono da ogni parte d'Italia e aumenta la concorrenza. Invece riuscire a diversificare fa bene al cinema, perché abbiamo veramente tantissimi talenti, ma veramente, l'abbiamo visto qua a Sanremo, ma tantissimi talenti sparsi dappertutto. E quindi un cinema più curato e più aperto può fare sicuramente del bene al cinema e all'arte in generale.
Ti faccio un'altra domanda di carattere generale. La qualità degli spettacoli, la qualità del cinema, dei film che stanno uscendo, che escono in questo periodo, nell'ultimo anno, eccetera, com'è?
Il cinema
alto, media, medio-bassa, com'è?
Allora, i film americani, il target rimane sempre lo stesso, ora stanno uscendo perché si è creata tantissima coda, perché come hai detto tu prima, il Covid ha rallentato, quindi sono tanti film che escono magari girati 2-3 anni fa. Per esempio c'è un film di genere horror che si chiama Orphan, che sarebbe il prequel del film famoso di un po' di anni fa, che è stato girato 3 anni fa e è uscito quest'anno, neanche al cinema, direttamente in DVD, quindi ha scavalcato. Il cinema americano regge e il livello è sempre alto, lo vediamo con Avatar, abbiamo visto il cinema americano va avanti. Il cinema italiano pecca di eccessiva produzione, perché vengono fatti tantissimi film aiutati, diciamo, da alcune film commission, aiutati dal Ministero dei Beni Culturali, e fondamentalmente si vede che sono delle fucine a raccogli denaro, e quindi il livello è veramente bassissimo in certi casi.
Certo.
Sembra che siano fatti unicamente per portare il contributo, la tax credit fa gola a tutti quanti perché avere un certo tipo di ritorno, di sconto, certo, sulle tasse fa, e quindi c'è secondo me un proliferare di tantissimi film bannati proprio col logo del Ministero, che sembrano fatti tanto per. Io invece preferisco facciamo meno
ma che
facciamo bene, e secondo me la via maestra sarebbe quella di aiutare non tanto la società di produzione ma tanto gli sceneggiatori, perché abbiamo veramente dei talenti enormi dal punto di vista scritturale, sia nella televisione, perché la televisione italiana resiste a essere una delle migliori nel mondo, perché abbiamo degli autori straordinari dal punto di vista televisivo e dei sceneggiatori meravigliosi, veramente con un talento degno di qualsiasi scrittore, che purtroppo spesso non riescono a portare avanti il loro sogno, il loro progetto, la loro scrittura, perché gli mancano i soldi. Se invece il Ministero finanziasse gli sceneggiatori, lo sceneggiatore avrebbe la storia e avrebbe il budget, e sarebbe lui andare a bussare alle case e dire guarda, io vi porto, certo, anche i soldi, e quindi diventerebbe allettante produrre quello. Creeremo veramente dei lavori di alto livello.
Bene, questo è un discorso interessante che sicuramente riprenderemo. Allora ci fermiamo qui perché siamo in chiusura. Grazie Luciano Sirighini di essere stato con noi, grazie anche ad Alice che è stata nostra ospite.
Supporto
morale.
Esatto.
Grazie ancora, grazie anche ai nostri radioascoltatori. Buona giornata.
Grazie. Find a way.